testo che abbiamo letto è uno di quei testi non particolarmente semplici, una lista di nomi, richiede tempo, per cui quasi quasi uno arriva qui e prega ed è finito tutto. Non è proprio così. È uno di quei testi che in qualche modo mette alla prova la nostra convinzione. E come noi facciamo, cosa ne facciamo di questa convinzione? Che è precisata nella seconda Timoteo, al capitolo 3, versetto 16, tutta la parola, ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, anche le genealogie, anche questa lista così difficile e complicata di nomi. Ora, le genealogie, come vedremo oggi, hanno un valore immenso nella parola di Dio e possono insegnarci una ricchezza di cose. E questo di Matteo è l'inizio del Vangelo. Guardate cosa dice all'inizio, verso 1. Genealogia di Gesù Cristo. In greco la parola genealogia è Genesis. Qui abbiamo a che fare con la storia di una creazione, anzi di più. Qui abbiamo a che fare con la nuova creazione. Se il libro della Genesi ci racconta come Dio ha creato i cieli e la terra e ogni cosa è in essi, qua il Vangelo ci racconta, ci spiega l'inizio della nuova creazione che prende luogo, che ha luogo grazie a Gesù Cristo. Genealogia di Gesù Cristo. E la parola di Dio è fantastica perché fa questo non in modo, come dire, non è una verità calata dall'alto, ma è una verità che si innesta, ha un panorama, ha una storia, non viene dal nulla. Il piano di Dio non è un piano improvvisato, è un progetto straordinario e noi possiamo conoscere questo progetto se ci avviciniamo alla scrittura e impariamo da essa. È la storia degli inizi, e questi inizi riguardano Gesù, Yeshua, il Salvatore, colui che salva, il Cristo, l'unto, il Messia, il liberatore del suo popolo. Quattro cose ci insegna questa genealogia. Quattro cose che sono importanti per la nostra comprensione del Vangelo e per la trasformazione che il Vangelo può comportare nella nostra vita. La prima cosa che ci insegna questa genealogia è che l'opera di Dio richiede tempo. La prima cosa che ci insegna questa genealogia è che quanto Dio opera, non opera quasi mai in modo immediato ed estemporaneo. L'opera di Dio richiede tempo. La fedeltà di Dio si manifesta nel tempo. La seconda cosa che ci insegna questa genealogia che vedremo oggi è che la storia è importante. Guardate, il Vangelo inizia, questa è la genealogia di Gesù Cristo. Non inizia come le favole di Peter Pan o di Pinocchio. C'era una volta, no. Il Vangelo non è una favola, è storia. La terza cosa che ci insegna questa genealogia è che la grazia di Dio è talmente straordinaria, è talmente abbondante, che supera tutti i fallimenti umani. Non pensate che tutti questi nomi siano delle cime di spiritualità o di moralità. Ma la grazia di Dio supera ogni limite umano. Ogni limite umano. L'ultima cosa è che ci insegna questa genealogia, che c'è speranza e c'è riposo. La prima cosa, la grazia di Dio supera, richiede tempo. La fedeltà di Dio si manifesta nel tempo. Ora, io vorrei subito dirti, probabilmente tu hai conosciuto il Signore non da molto tempo, e se iniziamo spesso con entusiasmo, con gioia, con passione, e subito dopo incominciamo a fare i conti con la dura realtà. Ci fidiamo delle promesse di Dio? Pensiamo che quelle promesse siano per noi, però vediamo che in qualche modo ci sono ambiti nella nostra vita dove queste promesse ritardano a realizzarsi. E incominciamo, come dire, a stancarci, a dubitare, a preoccuparci. Ma cosa sta succedendo nella mia vita? Non mi era stato detto, no, che se io avessi creduto nel Signore Gesù, allora fiumi d'acqua viva, ma c'è ancora dell'aridità nella mia vita. Ci sono delle situazioni che non si sistemano. La mano del Signore pare non arrivare. Come mai? Incominciamo a farci dei dubbi. Incominciamo a generarci delle preoccupazioni. Il germe dell'incredulità si innesta nel nostro cuore. E la nostra fede non è più il veicolo che ci porta al Signore, ma diventa qualcosa di traballante. Dov'è Dio? Succede. Succede a tutti. Non possiamo ignorare questa cosa. E allora se tu stai attraversando questo periodo nella tua vita, io ti chiedo di ritornare alle genealogie di Gesù Cristo. Per un semplice motivo, perché questa genealogia ha una potenza straordinaria. Colui che salva è il salvatore del suo popolo, il salvatore del mondo, è stato promesso a Israele. E tra le promesse di Dio e la realizzazione delle sue promesse sono passati, trascorsi, millenni. Millenni. Almeno 2000 anni sono passati dalla promessa che Dio fece ad Abramo. E diversi secoli dalla promessa che Dio fece a Davide affinché si realizzasse il tutto. Guardate cosa dice il testo. Il testo dice che Gesù Cristo è contemporaneamente figlio di Davide e figlio di Abramo. E questo è quanto la genealogia usa questo linguaggio, perché vuole usare, vuole dirci questo. Allora, lui intanto è figlio di Davide. Cioè, Davide chi era? Davide è il re secondo il cuore di Dio. L'unto, il re unto per salvare, per liberare il suo popolo. Davide è la figura del re che doveva arrivare per governare nella pace, nella potenza di Dio, nella serenità, nella shalom, il suo popolo. Davide è il re che avrebbe dovuto liberare il popolo dai suoi nemici. Però c'è una promessa che il Signore fa a Davide tramite un profeta, Natan. E si trova in Seconda Samuele, al capitolo 11, questa promessa. E questa promessa è molto semplice. E Natan dice a Davide, possiamo prenderla, Natan dice a Davide, guarda Davide, Seconda Samuele 7, seconda parte del verso 11. Io darò il giusto riposo, libererò da tutti i nemici. In più il Signore ti annuncia questo, sarà Lui, tuo figlio, che ti fonderà una casa. Quanto i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò il trono dopo di te e la tua discendenza, e il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli, tuo figlio, costruirà una casa al mio nome, e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno, e sarò per lui un padre, ed egli per me un figlio. Di chi sta parlando il profeta Natan? Sta parlando del Signore Gesù. Davide, la realizzazione delle mie promesse non saranno immediate, ci vuole tempo. Davide non capisce forse tutto, ma la parola di Dio ci dice che quel figlio che stabilirà, che governerà con pace, con giustizia, il vero figlio di Davide, è Gesù Cristo che arriva adesso. Ci vuole tempo per la realizzazione delle promesse di Dio. Poi ci dice la scrittura che Gesù è il figlio di Abramo. Ora, non è Dio, il figlio di Dio non è soltanto il Dio del piccolo villaggio, il Dio del suo popolo, ma lui è anche il figlio di Abramo. E Dio fa una grande promessa a quest'uomo, ad Abramo, diversi millenni prima. guardate cosa Genesi 12 dice: io farò di te una discendenza e la tua discendenza sarà numerosa come le stelle, come la sabbia del mare. Il progetto universale di Dio. E questa promessa si realizza in Gesù Cristo, dopo millenni. Cari amici, noi siamo tutti figli del tutto e subito. E spesso mettiamo in crisi noi stessi, creiamo difficoltà nelle nostre relazioni, nella nostra crescita spirituale, se perdiamo di vista questa semplice verità. Le promesse di Dio richiedono tempo. La fedeltà di Dio si manifesta nel tempo. Per questo la perseveranza è importante. Per questo la continuità è centrale. Egli, Gesù, è il figlio di Davide, non è solo la speranza di Israele, egli è la speranza di tutto il mondo. Per quattro secoli, dall'ultima pagina dell'Antico Testamento al Nuovo Testamento, c'è stato un silenzio pauroso, i profeti non parlarono più, ma quelle promesse erano stabili e sicure anche durante il silenzio. Le promesse di Dio richiedono tempo, ricordalo. La seconda cosa che ci dice questo brano è che il Vangelo non è una favola. Il Vangelo è una storia. Il Vangelo è storia. Questa genealogia è una documentazione, è un registro. Certo, non ci sono tutti i nomi, Matteo fa una selezione, ma questa genealogia ci dice che la verità del Vangelo è una verità storica. Non è, come molti ci vogliono far credere, una fantasia, un esempio, un mero esempio morale, una storia per i buoni sentimenti. Il Vangelo è storia. Nel Nuovo Testamento un apostolo, Giovanni, scriverà: noi lo abbiamo visto, noi lo abbiamo ascoltato, noi lo abbiamo visto con i nostri occhi, lo abbiamo udito con le orecchie nostre, lo abbiamo sentito. Questa quindi è la vita eterna. E Luca inizia il suo Vangelo. Se voi andate a considerare l'inizio, l'incipit del Vangelo di Luca è proprio questo: dopo aver accuratamente ricercato le fonti, documentato, caro Teofilo, io adesso ti presento qual è il Vangelo. Il Vangelo è storia. Cioè significa che tutto quello che noi leggiamo nel Vangelo, tutto quello che noi leggiamo nel Nuovo Testamento è verità fondamentale. Che differenza fa? Beh, fa una tantissima differenza. Vuol dire che la storia dell'incarnazione, la vita del Signore Gesù, la sua morte, la sua resurrezione, l'inizio della Chiesa, l'opera dello Spirito Santo, non sono fantasie. Sono cose stabili, che esistono sia se tu le senti, sia se tu non le senti. Sono lì. Se il Vangelo è storia, io non posso modificarlo, io devo fare i conti con esso. Sono cose realmente accadute. Se voi leggete il Nuovo Testamento, spesso succede una cosa: succede che ci sono dei dettagli che non capiamo bene. 153 pesci, 3 miglia e mezzo. Ora, questi dettagli possono essere solo lì, ci sono, se solo se, persone, dei testimoni veri, autentici, hanno assistito a questi dettagli. La storia della fiction non esiste ancora nel Nuovo Testamento. Il Vangelo non è una fiction. Ora, se fosse una menzogna, se tutto questo non fosse storia, questa menzogna sarebbe stupida, fratelli. E noi avremmo perso il nostro tempo a occuparci o a preoccuparci di cosa è il Vangelo. Sarebbe molto stupido. Perché sarebbe molto stupido anche per un Matteo, perché lui non può scrivere queste cose 40 anni, 30 anni dopo che Gesù ha vissuto, perché ci sono ancora in vita dei testimoni che possono smentirlo. Quindi lui corre un rischio, e può correre questo rischio se e solo se quello che lui racconta è autentico, è confrontabile, è documentabile. Matteo lo fa. Cari amici, c'è una tendenza che spesso occupa anche le nostre menti, ed è questa: non importa la storia, è importante il significato. Non è importante quello che è accaduto davvero, non è importante approfondire il testo. L'importante è quello che io sento, quello che mi dice questo testo per la mia vita. Non è importante, come dire, se è successo né come dice la Bibbia, no. L'importante è sviluppare, aiutiamoci gli uni e gli altri. Non importa se sono accadute realmente, non importa la dottrina, non importa se la verità che emerge dalla Bibbia è davvero la verità fondata sulla storia, non importa se Gesù Cristo è risorto corporalmente, oppure, no, queste cose non ci interessano. Importa che tu sei una buona persona e che fai un'esperienza religiosa. Amici, se qualcuno vi inganna con questa idea, allontanatevi, fuggite, perché se Gesù Cristo, dice Paolo, non è risorto carnalmente, corporalmente, la nostra fede è vana, cioè è una presa in giro. Se il Vangelo non è storia, non è nulla, noi stiamo producendo menzogne, allora dovreste fuggire subito e dedicarvi ad altro. Ma invece no, invece importa, il Vangelo è storia. Il Vangelo è storia, se il Vangelo è storia vuol dire che io non posso inventarmi nulla, quello che posso fare è cogliere la verità del Vangelo, e la verità del Vangelo è che, che io sono salvato per grazia mediante la fede. Significa che nessuna idea, che non c'è idea, non c'è nessuna esperienza che può salvarmi, ma se io posso essere salvato lo posso essere se e solo se Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto a vivere la vita che io avrei dovuto vivere e a morire la morte che io avrei dovuto morire. E questa non è fantasia, questa non è ideologia, questa è storia, perché Lui ha fatto così, Lui è nato, si è incarnato, Dio si è fatto uomo, Dio atterra nel pianeta Terra, in Gesù Cristo, ci incontra nei nostri bisogni, prende la nostra carne, la redime questo mondo. Lui vive la vita che avremmo dovuto vivere noi, fatta di giustizia e verità, e muore la morte al posto nostro, e tutto questo è storia. È storia. Vangelo di Gesù Cristo, l'inizio, e questa fa un'enorme differenza, perché c'è qualcosa di solido, capite? Perché vuol dire che io sto costruendo la mia vita su un pavimento, su una piattaforma non fatta di paglia ma di cemento, e questo cemento è la verità del Vangelo di Gesù Cristo. Studialo più che puoi, approfondiscilo più che puoi. Lui non è un esempio morale. Lui non è un semplice, una persona buona. Lui non è il mito, il Peter Pan della situazione. Lui non è. C'era una volta un bambino che nacque in questo modo, e poi ha fatto questo e quest'altro. Il Natale non è una favola, è la verità di Gesù Cristo. Ora, io mi chiedo se questo periodo, che spesso per molti, anche tra i nostri cari, è un concentrato di depressione, di solitudine, non si è dovuto al fatto che abbiamo nella nostra testa un'immagine sbagliata, che il Natale sia una favola e che non fa la differenza. Però se il Natale è vero, è storia, fa un'enorme differenza. E la prima differenza che fa è che Gesù Cristo non deve essere soltanto creduto o obbedito. Gesù Cristo deve essere assaporato, deve essere gustato, deve essere accolto, deve essere goduto, deve essere fatto nostro, deve essere, il termine giusto sapete qual è? Deve essere adorato. Ed è quello che faranno i magi. Non basta credere in Lui, non basta ascoltare Lui, a Lui non basta obbedire. Significa abbracciare completamente chi Lui è, e dedicarsi a investire tutta la propria esistenza in Lui, che è la parola fatta carne nella storia. Significa che Gesù Cristo non può più rimanere nella periferia della nostra vita, che Lui non può più stare ai margini della nostra esistenza, che Lui è l'eminente priorità del mio essere, che senza di Lui io non ho scopo per vivere. Significa che la sua salvezza ha una importanza centrale, infinita, che nulla può mettere in discussione, può corrompere la salvezza che Gesù Cristo ha conquistato per noi. Lui è che è stato il riscatto, cioè il prezzo che è stato pagato per la liberazione degli schiavi. Io e te eravamo schiavi, morti nei falli e nei peccati. Lui è il prezzo che ci ha dato la vita. E questa è storia. E significa che c'è speranza per me, qualunque sia la situazione che stiamo affrontando. Significa che c'è una possibilità di riscatto, ma non perché io sono bravo, ma per la sua grazia. Se Gesù è veramente Dio fatto uomo, questa fa un'enorme differenza nella nostra vita. Ma io sto affrontando una situazione di sofferenza, di malattia, di difficoltà, di lontananza, di solitudine. Qual è la differenza che questa storia fa nella mia vita? Fa un'enorme differenza, perché Dio ci dice che Gesù è Dio fatto uomo. Vuol dire che Lui ha conosciuto fase dopo fase tutte le nostre difficoltà. La Bibbia ci dice che Gesù Cristo ha sperimentato tutto, in tutto e per tutto, quali sono le difficoltà e le sofferenze dell'essere, del vivere come persone. E Lui, senza mai peccare, ha affrontato tutte le tentazioni e le difficoltà che io e te abbiamo affrontato. Lui è nato in una famiglia senza un tetto sulla testa, con difficoltà finanziarie molto gravi. Lui ha subito, come dire, conosciuto le difficoltà della mobilità da un posto all'altro, fin da piccolo. Lui avrà avuto senz'altro delle discussioni in famiglia. Lui avrà incontrato sicuramente i suoi cari che soffrivano per malattia o per altro. Lui avrà perso alcune persone molto care per Lui. Gesù Cristo ha conosciuto, Lui è stato rifiutato dagli altri, Lui è stato non capito, Lui è stato maltrattato, Lui è stato manipolato. Gesù Cristo ha conosciuto in tutto e per tutto quali sono le nostre difficoltà. Ed Ebrei dice, per questo la salvezza che Lui procura è una salvezza perfetta. Lui non solo è stato rifiutato, è stato ripudiato, Lui è stato anche accusato ingiustamente. Ma c'è di più. Lui ha conosciuto molto di più di quanto io e te possiamo incontrare la sofferenza. Lui è stato ucciso ingiustamente. E tu pensi che una persona così, che un Dio che si fa carne in questo modo, non possa conoscere e starti vicino nella sofferenza, nelle difficoltà, nelle prove? Un autore dice a un certo punto: io non so perché Dio ha creato il male, avrà i suoi buoni motivi. Non so perché esiste fino in fondo la sofferenza in questo mondo. Però la storia di Gesù Cristo mi dice una cosa importante: che Dio si beve la stessa medicina che dà a noi. Dio si beve, Dio prende la stessa medicina e quindi ci conosce fino in fondo. E quindi sa fino in fondo cosa significa. Cari amici, se Gesù non è storia, se il Vangelo non è storia, devi cercare altrove. O Gesù è un folle, o i cristiani sono folli, se ne, dei menzogneri, però se è vero, la sua vita, il Vangelo fa delle conseguenze incredibili. Non possiamo più vivere come abbiamo vissuto finora. Ma il Vangelo ci dice, questa genealogia ci dice non soltanto che Dio è fedele nel tempo, pazienza, non ci dice soltanto che la storia è importante, non è c'era una volta in Palestina, in un paesino, in un villaggio della Palestina, tante stelle, no, non ci dice così, è storia. La terza cosa che ci dice questa genealogia è che la grazia di Dio non si ferma ai fallimenti umani. Scusate, combinato un guaio. La grazia di Dio non si ferma ai fallimenti umani. Allora, guardate, c'è un libro della Bibbia, il libro della Prima Cronache. Se voi guardate il libro di Prima Cronache, per 9 capitoli, no, il libro di Prima Cronache ci parla, ci presenta soltanto genealogie. Ora immagino che non è un libro, come dire, questa parte della Bibbia probabilmente non è molto frequentata da noi, ma sono nella Bibbia con un motivo molto particolare, perché le genealogie sono importanti. E sono importanti perché si tratta, come abbiamo detto, una sorta di registro delle discendenze. E questo registro delle discendenze era importante per diverse finalità. Una di queste finalità era il fine legale, cioè queste discendenze erano significative perché davano l'opportunità alla società di individuare chi era quell'erede giusto, chi era il titolare di quel diritto piuttosto che dell'altro. Quindi sono uno strumento importante per la vita sociale, per la struttura della società stessa. Quindi in una situazione di conflitti, se io non so se questa proprietà è mia o no, allora cos'è che si faceva? No, si andava al catasto, diciamo così, e questo catasto erano le discendenze. Quindi risolvevano diverse situazioni, erano estremamente fondamentali, funzionali al benessere comune. Ora, nel catasto di Matteo 1 però ci sono delle sorprese. Ci sono due tipi di sorprese. La prima sorpresa è questa, che ci sono re non sempre, come dire, onorevoli, o persone che non sempre si sono comportate bene. Prima sorpresa. Ma c'è una sorpresa ancora più importante, più grossa, più significativa. E sapete qual è questa sorpresa? Che ci sono donne. E non una. Ce ne sono tante, diverse. Beh, saranno, uno dice, bene, ora non voglio incoraggiare comportamenti, no? O battute scellerate in questa... Signore, ci liberi dalla misoginia o dal considerare, no? O dal considerare un sesso superiore all'altro. Questo è un abominio davanti al Signore. Ma questo testo ci dice che ci sono delle donne, e queste donne non sono neanche particolare esempio di santità. Cioè, la cosa che mi sorprende è nel catasto, nella genealogia di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci sono delle donne, e guardate chi sono queste donne. La prima donna è Tamara, Genesi 38. Chi è Tamara? Se voi andate a leggere la storia di Genesi 38, vedete che Tamara è una grande furbacchione. Per assicurarsi un'eredità, secondo la discendenza di Giuda, lei si simula, fa finta di essere la prostituta del Tempio. Incastra il suo marito, il suo compagno, e fa dei figli. Tamara, genealogia di Gesù Cristo. Esempio di furbizia, non di santità. Ma non è finito qui. Dice, vabbè, è stata una svista, probabilmente il nostro catasto non era aggiornato. No, andate dopo. C'è un'altra donna, che viene inserita, che è una rivoluzione per quel tempo, e quell'altra donna che viene inserita è Rab, di male in peggio. Perché se voi andate a leggere Giosuè 2, dal versetto 1 al versetto 11, Rab non fa finta di... Rab è una prostituta, ed è la prostituta che a Gerico... va a proteggere le due spie che sono mandate da Giosuè per conquistare la terra promessa. Signore, ma cosa sta facendo il Signore? Cioè, Matteo, probabilmente, no? Non so, questi criteri non sono i nostri. Immagino, noi, no? Avremmo sistemato, puntellato, escluso, fatto in modo, no? Che il pedigree fosse di un certo tipo, non così corrotto. Va bene, due, ma andiamo avanti. Poi c'è Ruth. Mica tanto meglio. Ruth è una moabita, e la Bibbia dice, in Deuteronomio 23, che le Moabite, i Moabiti per 10 anni non possono neanche avvicinarsi o essere vicini al popolo di Dio per adorare il Signore. Censura. Due donne pagane, alcune prostitute, fanno parte della genealogia di Gesù Cristo. Ma ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra. E il testo qua, Matteo, è un po' più delicato, perché ci dice la moglie di Uria. C'è Betsheba. Allora, sappiamo la storia di Betsheba. Anche lì non è un esempio luminoso di santità. Betsheba, ci dice Seconda Samuele 11, dal versetto 1 al versetto 17, è una persona molto discutibile dal punto di vista etico e morale. Sappiamo della sua avventura e delle conseguenze che questa avventura con Davide ha prodotto nella storia di Israele. Queste donne fanno parte della genealogia. E la cosa che mi stupisce, amici, è che il Vangelo, in questo brano, c'è una irregolarità tra santità e peccato. Questa è una genealogia genuina, è autentica. Ci sono persone che hanno avuto paure, ci sono persone che hanno sbagliato, ci sono uomini e donne come noi, con tanto potenziale e tanti fallimenti. E noi non possiamo ignorare questo fatto, perché questo ci dice chiaramente, ci dà chiaramente delle indicazioni chiare su cosa è il Vangelo. Il Vangelo non è per le persone che si sentono perfette, pure, precise, corrette, a posto. Il Vangelo è per tutte le persone come me e te, che nella vita non sanno a fare altro che accumulare fallimenti dopo fallimenti. Il Vangelo è per queste persone, per i peccatori. Il Vangelo non è per i giusti. Allo stesso modo, ci deve essere un santo disordine che deve governare anche la comunità cristiana. L'ordine puro e perfetto si trova al cimitero, non in questi contesti. Cari amici, che insegnamento straordinario. La grazia di Dio, la grazia di Gesù Cristo, supera tutti i fallimenti. La grazia del Vangelo, di cui parla il Vangelo, è superiore a tutti i fallimenti umani, a tutte le incertezze, a tutte le paure, a tutte le gabbie, a tutte le situazioni discutibili. Non importa quale sia la provenienza, non importa. Tu e Dio possiamo essere utilizzati da Dio, indipendentemente dalla nostra biografia. Perché tutte le persone che credono in Gesù Cristo, ci dice la Bibbia, diventano nuove creature. E le cose vecchie sono passate, sono cancellate, sono diventate nuove. Non permettere che la tua biografia personale, che la tua storia personale ostacoli la tua dedicazione, il tuo abbracciare, il tuo accogliere il Vangelo di Gesù Cristo, perché non deve essere così, perché nella Bibbia ci sono uomini e donne molto peggiori di te, che sono state da Dio utilizzate, perché sono state trasformate dalla grazia del Signore Gesù. E questo è lo straordinario piano, la grazia del Signore supera tutti i fallimenti, tutti i limiti, tutti i dubbi che noi possiamo avere. E la comunità cristiana per questo motivo è una comunità piena di gioia. Perché nella comunità cristiana non ci sono soltanto le persone per bene e basta. La comunità cristiana è una comunità dove vivono i pagani, i gentili, gli irreligiosi con i religiosi, i bianchi con i neri, chi ha uno status di un certo tipo con chi ne ha un altro, chi ha cultura con chi non ne ha, chi è ricco e chi è povero. Perché tutte queste persone, indipendentemente dalla loro biografia, sono state toccate e conquistate dal Vangelo di Gesù Cristo, il quale Vangelo ci accoglie così come siamo. ci accoglie così come siamo, ma non ci lascia mai così come siamo, ci trasforma per la potenza del suo Santo Spirito. Questo fa il Vangelo. E questo ha fatto con queste donne. Siamo nati da Dio. Guardate cosa dice Giovanni, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 1. Giovanni al capitolo 1, al versetto 11. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali sono nati non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Non ne importa il tuo pedigree fisico carnale. Non importa la tua biografia, ma tu oggi puoi gustare questa verità di essere nato da Dio. E questa è l'unica cosa importante. Questa è l'unica cosa che fa la differenza. Le promesse di Dio superano i nostri fallimenti. Ricordalo. Qualunque sia questo fallimento, non c'è nessuna situazione troppo grande per Dio. Non c'è nessun peccato troppo sporco per Gesù, per cui Gesù non ha pagato o è morto sulla croce. Lui può davvero fare la differenza. Ma c'è una quarta cosa che ci dice questa genealogia. E questa genealogia ci dice che c'è davvero speranza. C'è una speranza straordinaria. Ora, questa genealogia è divisa in tre segmenti. Ogni segmento, ci dice Matteo, ha 14 generazioni. 14, ci dice il testo, da Abramo fino a Davide, da Davide alla deportazione in Babilonia, dalla deportazione fino alla nascita del Signore Gesù. Chiaro, no? Ci sono 42 generazioni che sono raccontate in questo testo. Ora, cari amici, i numeri nella Bibbia sono importanti. Non è un caso, no? 14 erano i sacerdoti che si trovavano nel Tempio, nell'ultima parte della vita del Tempio, ci dice. Ce n'erano 14, con Aronne, ma c'è di più. Queste 42 generazioni rappresentano la fine di un periodo e l'inizio di un altro. 42 generazioni sono 6 settimane, sono 6 periodi da 7. E la Bibbia ci dice che quando inizia il settimo periodo da 7, arriva, sapete cosa? Arriva il giubileo. E la Bibbia ci dice che quando arriva il giubileo succedono delle cose straordinarie. Il periodo, l'anno in cui arriva il giubileo, dopo, no, 7 anni, il settimo anno, quell'anno era dedicato al giubileo. E il giubileo era una occasione speciale per il popolo di Dio per rimettere le cose a posto. Levitico 25. Conterai 7 settimane di anni, ogni 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al decimo giorno del settimo mese farai squillare la tromba dell'acclamazione. Nel giorno dell'espiazione farete suonare la tromba per tutto il paese. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Giubileo è proclamare la liberazione del paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo, ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Ora, amici, il giubileo nell'Antico Testamento era una proposta di Dio per rimettere a posto le situazioni dopo un po' di anni. Avevi accumulato debiti, la tua famiglia si trovava intrappolata in situazioni incredibili, oppure eri diventato schiavo, oppure c'erano delle situazioni brutte di cui eri il portatore. Bene, l'anno del giubileo significava che c'era possibilità di un nuovo inizio per tutti. Al 49° anno iniziava l'anno del giubileo, che era l'anno della liberazione degli oppressi, degli schiavi. C'era finalmente la possibilità di un nuovo inizio. eri straniero, eri un forestiero, eri schiavo, col giubileo potevi finalmente avere l'opportunità di riscattarti, di rifarti una vita. E Gesù, quando inizia il suo ministero a Capernaum, ci dice Luca, inizia proprio, ecco l'anno accettevole del Signore, dove i ciechi recuperano la vista, gli oppressi sono liberati, gli zoppi camminano. È l'anno accettevole del Signore, è l'anno del suo giubileo. E io voglio dirti questa mattina che Gesù Cristo è il vero giubileo. Lui è l'unica persona che può realizzare questa verità fondamentale nella Bibbia, che è rimasta per anni, per secoli, soltanto utopia, perché non abbiamo nessuna prova nella storia che il giubileo si sia mai realizzato concretamente. Ma in Gesù Cristo il giubileo diventa realtà. Lui è la settima settimana di sette, lui è l'anno lui è la persona che inaugura l'anno accettevole del Signore. In lui gli oppressi possono trovare libertà, i forestieri possono trovare la comunione, i malati possono trovare la guarigione, i peccatori possono trovare la salvezza. Lui è il vero giubileo. Io non so cosa vogliamo fare della nostra vita. E se lui è il vero giubileo, significa che possiamo avere riposo in lui. Possiamo avere riposo e consolazione. Forse la tua vita, la mia vita, è oppressa da tante preoccupazioni. Forse siamo quei braccianti il cui proprietario, il cui datore non continua a essere, come dire, a schiavizzare. Forse siamo quegli inquilini che vengono maltrattati continuamente. Bene, forse la nostra vita è segnata da segnali di stanchezza ed oppressione, da dipendenze di molteplici tipo. Forse le nostre relazioni, piuttosto che essere una benedizione, sono una vera e propria gabbia. Forse abbiamo creato situazioni nella nostra vita dove il peccato regna, è così centrale, così importante, che non riusciamo più a vedere nessun barlume di luce. In Gesù Cristo c'è la speranza di riscatto, c'è la speranza di un nuovo giubileo per te e per me. È una consolazione, amici, e vuol dire che io in lui posso riposare. Matteo dirà, sempre per questa potenza del Signore Gesù, Matteo dirà a un certo punto, Matteo 21 dice, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e voi troverete ristoro, voi troverete riposo, quel riposo che nessun'altra cosa può darvi per le anime vostre. Il mio gioco infatti è dolce e il mio carico è leggero. Cari fratelli, care sorelle, cari amici, basta affannarsi. Lascia che il giubileo irrompa nella tua vita, che l'anno della liberazione sia l'anno della tua, sia questo. Lascia che Gesù Cristo cambi radicalmente la tua vita. Entra nel suo riposo, nella shalom che solo Gesù può dare. Non ci sono altre alternative, non ci sono altre speranze, non ci sono altri signori, non ci sono altre storie. Vogliamo entrare in questo riposo. Salmo 95 ci dice che il Signore ha fatto una cosa straordinaria. Versetto 11 dice che a un certo punto io giuro che non sarebbero entrati nel suo riposo, cioè significa il Signore ha trattenuto per un tempo il suo popolo a comprendere pienamente cosa fosse il riposo che Dio può dare, e però subito dopo dice con Ebrei al capitolo 4, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Giosuè non ha introdotto il popolo nel riposo di Dio, ma Gesù può introdurci nel riposo di Dio se noi lo accogliamo nella nostra vita. Vogliamo affrettarci, cari amici, a gustare questa consolazione, questo riposo. Riposa nel Signore. Non affannarti più, smettila di cercare di salvarti con le tue forze, con le tue opere. Affrettiamoci a entrare in quel riposo. Affrettiamoci a riposarci nel Signore e da Lui saremmo consolati, benedetti, protetti e trasformati. Questa è la genealogia di Gesù Cristo ed ha un'importanza straordinaria per me e per te. Abbassiamo il nostro